Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa di dire il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È parola del Signore. Abbiamo la grande gioia, il grande privilegio di essere nel santuario del Sacro Cuore di Bologna a celebrare questa solenne festa. E la parola di Dio ci ammaestra. La prima lettura ha usato delle espressioni per parlarci dell'amore di Dio, di cui vi chiederei se voi riconoscete in queste espressioni dei gesti più maschili che femminili. Quando le ripensiamo, fatti nelle nostre case, dice: quando Israele era fanciullo l'ho amato. Quindi l'amore per il fanciullo. L'ho chiamato figlio. Gli ho insegnato a camminare, tenendolo per mano. Lo traevo a me con legami di bontà, con vincoli d'amore. Come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ecco, queste le espressioni del profeta, e penso di interpretare il vostro pensiero. Sono gesti femminili, materni, che noi abbiamo sperimentato a casa nostra quando mamma ci ha tirato grandi. Il profeta non trova niente di meglio per farci comprendere il trasporto d'amore di Dio nei confronti delle sue creature che usare queste bellissime espressioni che fanno già parte della nostra esperienza. Un Dio innamorato di noi, un Dio che ha viscere materne per ciascuno di noi. Poi San Paolo, una lettera molto bella, la lettera agli Efesini, e Paolo in questa lettera ci dice: Dio aveva un bellissimo progetto, un progetto che abbraccia il mondo, l'universo, il tempo, un progetto d'amore, un progetto trinitario, perché Dio è Padre, Figlio e Spirito. Quindi Paolo mette in rilievo come il Padre, direi con una passione forte, amorosa nei confronti delle sue creature, ha deciso, con la bella parola che Gesù ci ha detto nel Vangelo di Giovanni, il Padre ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio per salvare il mondo. Quindi abbiamo il Padre nel gesto totale del dono, e non ci dona qualche cosa, ci dona suo Figlio. Ma il Figlio stesso, assumendo con coscienza e responsabilità questo compito di essere vicino a ciascuno di noi, entra nella storia e dice: io do la mia vita per voi. E non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Ma poi c'è lo Spirito Santo, che aleggia fin dal giorno del battesimo di Gesù a testimoniare questa grande parola: questo è il mio Figlio diletto, ascoltatelo. Padre, Figlio, Spirito Santo in azione per poter arrivare a questa creatura che si era allontanata da Dio, si era separata dalla fonte della vita, aveva rotto il rapporto vitale per cui la vita non aveva più senso. E allora ecco Padre, Figlio e Spirito che intervengono e vogliono veramente raggiungerci con il loro amore. Paolo usa in questa lettera due o tre affermazioni che mi paiono molto significative. La prima: per mezzo di Cristo noi abbiamo la libertà di accedere a Dio. Non ci sono più barriere. Dio è a nostra disposizione. Un Dio a braccia aperte che ci accoglie e desidera semplicemente che noi ci confidiamo in Lui. Quindi non ci sono più diaframmi. Non è lontano da noi. È un Dio che ci ama. È un Dio che ha un cuore di carne e che è vicino a ciascuno di noi per trasformare il cuore di pietra che c'è nel nostro petto e farlo diventare un cuore d'amore come il suo. Poi Paolo dice una parola ancora più forte, e dice che Gesù, sotto la forza dello Spirito, se noi ci apriamo con fede, viene ad abitare dentro di noi, abita nel nostro cuore. Non è un Dio esterno, non dobbiamo andare a cercarlo da qualche altra parte. È intimo, profondamente intimo a ciascuno di noi. E infine Paolo dice che le dimensioni dell'amore, e cita quattro dimensioni, non hanno confine e abbraccia il tempo, abbraccia lo spazio. È un amore veramente universale, che non conosce barriera né di popolo, né di razza, né di lingua, né di tradizioni, né di peccati. Un amore totalitario che vuole raggiungere ciascuna e tutte le sue creature. Ma la pagina, direi, più importante è questa del Vangelo, quando Giovanni ci porta ai piedi della croce. Gesù ha compiuto un gesto meraviglioso nell'affidarci a sua madre, la prima creatura che ha saputo corrispondere pienamente al suo amore. Nasce la Chiesa, nasce la comunità cristiana, e Gesù emette il suo spirito, spirito d'amore, spirito santo, e poi, reclinata la testa, muore. Ma proprio in quel momento avviene un episodio che Giovanni sottolinea e che è il centro dinamico della festa del Sacro Cuore. C'è una lancia cattiva che penetra nel costato di Cristo. È il nostro peccato, è il peccato di tutta l'umanità, è la violenza, è l'allontanamento da Dio, è il nostro credere di poter fare da soli, è il nostro addirittura schiacciare il fratello nella speranza chissà di guadagnare che cosa. Questa lancia terribile squarcia il petto di Cristo, il petto del Figlio di Dio. Il Verbo Eterno ha assunto una natura umana e noi lo paghiamo con un colpo di lancia. Ma da quella violenza non nasce, non risponde una violenza. La risposta è degna veramente di quel grande progetto d'amore di Dio. La risposta è che quella ferita è una porta spalancata nel grande tempio che è il corpo di Cristo. E da quella porta spalancata si sprigiona la forza dello Spirito con due manifestazioni molto simboliche ma molto chiare. Esce dell'acqua, l'acqua fonte della vita, l'acqua che genera la vita, l'acqua del nostro battesimo, l'acqua della nostra riconciliazione, l'acqua che ci ricongiunge con amore a Dio anche dopo il nostro peccato. E poi esce il sangue dell'amore, il sangue del matrimonio, di un Dio che ci vuole uniti così profondamente con Lui da darci il suo corpo, il suo sangue, perché trasformi questa nostra povera umanità e la prepari al grande giorno in cui tutto trasformato, questa nostra persona umana, si ritroverà nella gioia, nella gloria, uniti per sempre nell'amore di Dio. Allora vedete che l'icona del Sacro Cuore è nel Vangelo. Il cuore squarciato di Cristo, raccontato da Giovanni, è il momento pasquale, è Pasqua, è risurrezione, è finalmente il ricongiungimento totale fra questo Dio innamorato e la sua creatura, che non aveva saputo all'inizio corrispondere e che oggi, per mezzo della morte di Cristo, per mezzo del sangue di Cristo, ritrova questa profonda unità e diventa una cosa sola con il suo creatore. Ecco la, direi, la chiave di lettura della festa del Sacro Cuore. E non un sentimentalismo, ma una struttura forte di rapporto personale gratuito da parte di Dio per ciascuno di noi e di ciascuno di noi nei confronti di Dio. Allora capite anche il peccato. Il peccato è il rifiuto di questa proposta. Il peccato è indurire il nostro cuore, farlo diventare di pietra nel momento stesso in cui questo Dio Padre ci sta abbracciando con le sue due mani, come dice un padre della Chiesa. La prima mano è l'umanità di Cristo, la seconda mano del Padre è lo Spirito Santo, e in questa azione in cui Lui cerca di portarci al suo cuore, noi diciamo no, e fra le mani di Dio Padre impietrisce questo cuore terribile. E allora ecco la preghiera che anche stasera noi eleviamo: Signore, trasforma questo nostro corpo, questo nostro cuore, facci diventare davvero capaci di amare come Tu ci ami. E comincia poi tutta la storia. Ci hanno già ricordato come in un momento in cui forse la Chiesa aveva un suo culto troppo lontano dalla sensibilità popolare, Gesù appare a Margherita e le dice: recuperiamo questo rapporto affettivo, guarda questo cuore che ha tanto amato gli uomini, voglio una festa in cui tutti celebrino l'amore gratuito del Signore. Povera Margherita, cerca di farlo e pensate, trova fortunatamente un direttore spirituale molto bravo che l'aiuta, che istituisce la primissima festa del Sacro Cuore, ma poi per cent'anni, i vari papi che si succedono non danno peso a questa rivelazione. Poi finalmente arriva un papa che comincia ad aprire un po' la porta, ma dobbiamo aspettare il 1856, quindi 200 anni dopo, perché Pio IX istituisca la festa del Sacro Cuore. E poi ecco, direi che la cosa accelera e ci riguarda da vicino, perché alla fine dell'Ottocento anche Leone XIII ha consacrato al Sacro Cuore il mondo intero e ha chiesto ad ogni diocesi di consacrare la propria diocesi al Sacro Cuore. E allora siamo qua, il Cardinal Svampa inaugura nel 1912, 100 anni esatti fa, questa chiesa dedicata, questo tempio, questo santuario dedicato al Sacro Cuore. E pensate, raccontano le cronache che i bolognesi andavano pellegrinando alla Madonna di San Luca col carretto, col cavallo, e il ritorno era sempre passando dalla chiesa del Sacro Cuore, le due grandi devozioni del popolo bolognese. E poi viene nel 29 il crollo, crolla la cupola, crolla tutta la chiesa perché le fondazioni non erano fatte bene di questo capolavoro. E allora il cardinal Nasali Rocca chiede ai salesiani di ricostruire. E qui ricordiamo Don Antonio Gavinelli, che arriva e assume il compito non solo di ricostruire la chiesa di Mattoni, ma soprattutto di ricostruire la devozione al Sacro Cuore. e invade l'Italia letteralmente di lettere, di fogliettini, di piccoli annunci di una catechesi estremamente profonda, intelligente, che noi conserviamo nei nostri archivi, con cui cerca di far capire al popolo cristiano italiano che l'amore del Sacro Cuore non conosce limiti e che si ritrova concentrato al suo livello massimo nell'Eucaristia. E questa storia di Don Gavinelli continua. Lui è stato chiamato in paradiso nel 1968, ma l'opera Sacro Cuore non si è interrotta e ancora oggi migliaia di persone sono collegate con noi a questo nostro santuario, ed in particolare nella messa delle ore 8 del mattino si è creata una rete di persone che pregano le une per le altre e che sentono la gioia di versare nel cuore di Cristo la propria preghiera e di attingere dal cuore di Cristo tutto quello di cui hanno bisogno. Anche queste lettere qui davanti all'altar maggiore che testimoniano che da tutta l'Italia, dal mondo intero, questa mattina da Ruanda, dal convento delle Clarisse, è arrivata una mail che diceva: noi siamo con voi a celebrare nel vostro santuario la festa del Sacro Cuore. Alle 8 del mattino c'è un popolo fedele al Sacro Cuore che prega, dovunque si trovi, a casa, al lavoro, in ospedale, in qualunque situazione, versiamo nel cuore di Cristo la nostra preghiera e preleviamo dal cuore di Cristo le ricchezze di grazia che Lui ci vuole donare. Ma c'è ancora un piccolo passaggio, e voi mi perdonerete. E il passaggio è storico. Siamo nel 1938. Muore una suora in Polonia, si chiama Suor Faustina Kowalska. È in un convento, ha fatto la portinaia, la cuoca, la guardarobiera, non è una suora che ha scritto libri, ma il Sacro Cuore ha scelto lei e ha parlato con lei per anni, e questa suora ha tenuto un diario, e come a Margherita aveva chiesto che voleva la festa del Sacro Cuore in questo giorno, a Suor Faustina chiede addirittura una domenica e dice: la domenica dopo Pasqua voglio che sia dedicata a questo cuore squarciato da cui escono i raggi della misericordia, la domenica della divina misericordia. E questa povera suora avrà pensato: e come faccio? Io sono una povera suora, non sono a Roma, non conosco vescovi o papi. Ma sulla strada dove c'è quel convento, tutte le mattine passava un operaio costretto, nonostante che voleva frequentare il seminario, costretto a lavorare, e si chiamava Karol Wojtyla. Questo vi fa capire che il Signore, quando vuole, ricama i suoi disegni anche quando noi non ce ne accorgiamo. Anche nella nostra vita è così. E Karol Wojtyla diventa prete. E poi, guardate, diventa vescovo proprio in quella città di Cracovia dove Faustina ha vissuto. E allora è lui che deve raccogliere le testimonianze, è lui che le manda a Roma chiedendo: prendete in considerazione la beatificazione di questa donna che ha avuto queste rivelazioni. E poi diventa Papa. E allora è molto bello che proprio lui beatifica e canonizza Faustina. E proprio lui, nell'anno 2000, anno del Giubileo, canonizza la prima santa del terzo millennio, Faustina, e decide in quell'occasione che la domenica dopo la Pasqua, d'ora in avanti, per tutta la Chiesa, per tutta la storia, sarà dedicata alla Divina Misericordia. Ecco, il Sacro Cuore ci ha fatto fare un passo in avanti, dal cuore, direi, anatomico di Margherita, quel cuore che ha tanto amato gli uomini, siamo arrivati a questi due raggi luminosi che sono i sacramenti della Chiesa. Ecco, per percepire come davvero la devozione al Sacro Cuore è pasquale, è la Pasqua, è l'Eucaristia, è il centro della vita cristiana, non è un'opzione che uno può fare oppure dimenticarla. E allora anche noi accogliamo questo invito bellissimo del Sacro Cuore, viviamolo adesso nell'Eucaristia, e chiediamo una cosa al Sacro Cuore: che ci renda misericordiosi come Lui è misericordioso, cioè che quelle gesti di tenerezza che abbiamo sentito nella prima lettura diventino il modo di vivere, che ognuno di noi sia l'immagine vivente dell'amore misericordioso di Cristo nel trattare le persone che con noi vivono. E concludo ricordando la frase che Gesù ha voluto che venisse dipinta sotto il quadro della Divina Misericordia, che diventi una giaculatoria costante, più volte al giorno, che fiorisca nel nostro cuore e sulle nostre labbra. Cuore di Gesù, io confido in te.